Sì, grazie Presidente, grazie anche per il doppio del tempo, spero di essere invece abbastanza veloce e di rispondere in modo abbastanza chiaro. Non sto a ripercorrere le interrogazioni che contengono alcune termini non precisi e mi sollevo dall'obbligo forse che dovrei contestare alcune frasi, alcune affermazioni contenute. Non vi è stata ad esempio nessuna donazione, questo lo tiriamo proprio via dal tavolo, non esiste. Le procedure in caso di percorsi che hanno alla base illeciti edilizi sono disciplinate unicamente da fonti normative di rango statale e regionale. E quindi le procedure sono quelle, non sono altre. Però ovviamente qua non si può non ripercorrere, ma non per tutti i titoli, una storia che dura quindi dal 1988, sono 30 anni di una storia fatta di carte bollate, di numerose sentenze, molteplici impugnazioni e che, possiamo anche dirlo, alcune sentenze hanno fatto sicuramente giurisprudenza e hanno anche modificato per molti versi anche un pezzo della dottrina. Faccio in particolare riferimento al tema dell'applicazione del DM 1444 che è stato assunto a elemento per contestare il volume realizzato nell'otto e fu proprio questa insieme ad altre sentenze a modificare un orientamento che sino agli anni 80 era abbastanza consolidato, ossia che il DM, come recita il primo articolo, si applica in sede di pianificazione e non di realizzazione dei singoli interventi. Questo lo dico perché proprio questa interpretazione poi ha portato ad esempio a una forte riduzione delle potenzialità edificatorie dei lotti, realizzando anche quella architettura che molte città hanno di questi volumi abbastanza bassi, perché l'indice di questa norma si è assunta con riferimento al singolo lotto e non all'interno di una pianificazione, determina un bassissimo indice di utilizzabilità e quindi bassi volumi di solito insomma per la conformazione dei lotti che non vanno oltre il terzo piano. Quindi diciamo che è stato proprio questo caso insieme ad altri a portare invece ad un'applicazione del DM anche nell'attuazione dei singoli interventi. Peraltro l'amministrazione in quegli anni, proprio per capire e contrastare l'interpretazione che si stava profilando anche negli atti di difesa, chiese un parere di un noto avvocato urbanista, il professor Morbidelli, che ancora insegna alla Sapienza e che confutava punto per punto la legittimità degli atti dell'amministrazione. Le sentenze a volte piacciono, a volte no, nel momento in cui diventano definitive si rispettano e quindi anche questa amministrazione sta procedendo negli atti amministrativi connessi all'accertamento della mancata demolizione del manufatto. L'ultimo atto infatti assunto dall'amministrazione è un'ordinanza di demolizione integrale dell'edificio, perché l'annullamento prodotto dalle sentenze ha annullato il titolo edilizio, non in parte qua come in alcuni casi è successo, in molti provvedimenti il giudice annulla in parte qua, vuol dire solo con riferimento alla maggiore altezza. In questo caso, per mille ragioni condivisibili o non condivisibili, non l'ha fatto e ha confermato nel tempo l'annullamento totale del titolo edilizio. Nell'ultima sentenza, come è stato anche ricordato quasi incidentalmente dalla consigliera Santoro, L'ultimo giudice dice che bisogna valutare le soluzioni alternative, cioè non dice che l'unica soluzione sia la demolizione. L'ordinanza è stata quella di demolizione, vi è stato un atto, un protocollo con l'ingegner Ferrari, con la società, con cui, dico così, semplicemente si dava atto e lui anticipava quella che era la sua volontà, quella di non procedere alla demolizione. E l'amministrazione, nel prendere atto di questa decisione di non procedere alla demolizione, assumeva l'impegno di valutare, in conformità alle norme, se vi è o non vi è un interesse pubblico alla conservazione del bene. E anche qua il responsabile oggettivo, perché gli illeciti edilizi hanno un duplice profilo, quello amministrativo che compete al comune, quello penale, quello soggettivo compete al giudice penale, noi siamo in sede amministrativa, il responsabile oggettivo dell'abuso è ovviamente il privato. Il privato ne risponderà sempre dei danni diretti e indiretti, anche quando, come avverrà in questo caso, vi è un trasferimento del bene. Le uniche posizioni che si trasferiscono all'amministrazione sono le posizioni attive. Ad esempio, se vi è, per poter accedere a un immobile, una servitù di passaggio. Quindi questo è quello che avviene. Anche il costo di demolizione, secondo la normativa vigente, è a carico del privato, non è a carico del comune. Questo lo dicono le norme, non lo dice l'assessore che avete davanti o il sindaco o chiunque. Lo dicono le norme, lo dice la legge 23 del 2004 che disciplina l'ipotesi della demolizione, a cura e a spese, a cura del comune, ma a spese del soggetto oggettivamente responsabile dell'abuso. Quindi, finita questa parte che è più giuridica e che è seguita dagli uffici, non compete a questo consiglio comunale l'assunzione degli atti che sono di competenza esclusivamente degli uffici, nessun atto sin qui impugnato a partire dal 2014 è mai uscito a firma di un assessore, della giunta o del consiglio. Il protocollo, come vi ho provato a spiegare, è un atto con cui si definisce semplicemente un'ipotesi di lavoro. Perché appunto nella separazione dei poteri l'accertamento, la contestazione e gli atti conseguenti sono di competenza tecnico-amministrativa. Cosa invece compete alla politica? Questo sì, la norma è chiara. Dice che occorre valutare se vi sia un interesse pubblico che possa evitare, non portare alla demolizione dell'immobile, e se non vi è il contrasto con prevalenti interessi urbanistici. Allora anche qua proviamo, e qui diciamo il lavoro che verrà portato, e questo è l'impegno anche che ci siamo presi come giunta nei confronti di Ferrari, ma l'avremmo fatto anche a prescindere da quanto scritto nel protocollo, perché ritengo che questo immobile, per la sua funzione e per la sua destinazione, debba avere uno studio. Quindi noi stiamo predisponendo, stiamo ultimando l'accertamento. Quindi il primo atto amministrativo è l'accertamento della mancata demolizione. Il secondo atto che viene posto in essere dall'amministrazione, sempre da un punto di vista tecnico-amministrativo, è la trascrizione della mancata demolizione, quindi l'immobile rientra nella disponibilità e proprietà dell'amministrazione. Le norme dicono che la soluzione è la demolizione, salvo che. Quindi siamo nella fase del salvo che. Quindi gli uffici, su incarico della giunta, in conformità anche a quanto stabilito nel protocollo, stanno facendo una relazione tecnica e finanziaria per valutare innanzitutto il costo e i costi diretti e indiretti che deriverebbero all'amministrazione dall'acquisizione di questo bene. Vi ricordo che vi sono anche dei fitti attivi che generano entrate. Questo è il primo dato. Costi-benefici vanno ovviamente visualizzati, all'interno dei costi-benefici anche le modalità di gestione. L'altro elemento che invece è tipico di questo, cioè che è di competenza di questo Consiglio, è l'interesse pubblico, e qua non possiamo non collegare questo parcheggio a un primo elemento che stiamo discutendo in diversi tavoli e anche pubblicamente, che è il nuovo PUMS, e come quindi tutta una serie di soluzioni alla mobilità sostenibile, quindi alle dorsali ciclabili e al trasporto pubblico locale preferenziato, non possono che passare attraverso una riduzione dei parcheggi a raso e contemporaneamente, proprio perché le macchine non svaniscono da un giorno all'altro, la necessità di realizzare dei parcheggi in struttura. Quindi c'è ovviamente nella elaborazione del PUMS in corso un elemento che dovrà essere inserito in sede di valutazione. Considerate appunto la necessità creare percorsi preferenziati, quindi questo vuol dire che in prossimità dei semafori o nelle immediate vicinanze bisogna eliminare tutti i posti auto che ci sono per far posto a un percorso per cui l'autobus parte prima della colonna delle auto ferme parallelamente. Quindi quella zona è una zona su cui ancora bisogna lavorare, la pista ciclabile è realizzata su Via Emilia, è un primo tassello, ma c'è un progetto molto più ampio che riguarda appunto la mobilità e il trasporto pubblico in particolare, che quindi dovranno essere assunti. Il terzo elemento è il profilo urbanistico che questa norma richiede. Il profilo urbanistico è 30 anni che si conferma la previsione di un parcheggio in quel loco, in quel lotto. Quindi vi è, diciamo, dal punto di vista della funzione, una coerenza rispetto a 30 anni di scelte fatte. Tutti questi elementi che ancora sono in corso, quindi per rispondere alla domanda stiamo ovviamente predisponendo una relazione che vi verrà portata entro la fine dell'anno, così come la sentenza richiede, in modo che il Consiglio Comunale, nel pieno delle proprie facoltà e competenze, possa dichiarare l'interesse pubblico, il non contrasto con la pianificazione urbanistica e la conservazione dell'immobile, ovvero che si proceda alla demolizione, che in atti già c'è e se, come qualcuno ha anche già in parte detto, è una demolizione ovviamente molto problematica anche per aspetti legati alla sicurezza. Comunque, questo è un altro tema che nel caso in cui questo Consiglio non confermi o non addivenga a una soluzione di conservazione, gli uffici tecnici dovranno porsi e ovviamente, ripeto e chiudo, la demolizione resta sempre a carico del soggetto oggettivamente responsabile dell'abuso.
Prego, consigliere Stella.